dare la sentenza al Consiglio Comunale e soprattutto ai ragazzi ai quali ci rivolgiamo stamattina in modo particolare e speciale, perché lo siete, non perché lo consideravano, siete il futuro e la memoria di questo paese, paese come il piccolo comune, come Tusa, come questo paese, paese grande come l'Italia. Se voi riuscirete a capire, a sapere cosa è successo nel corso di questi anni della costruzione di questa democrazia di cui tutti oggi possiamo beneficiare, sarete in grado domani di difenderla, di ampliarla, di potenziarla. Ringrazio i familiari di Carlo Battaglia qui presente, ringrazio un vecchio combattente, Marco Castagna, compagno di lotta della cooperativa, ma di lotte più complessive di Carlo Battaglia. Questa mattina manteniamo l'impegno che abbiamo assunto 2 anni fa, quando abbiamo celebrato il 40° anniversario dell'uccisione di Carlo Battaglia. Una manifestazione condivisa, stamattina, in cui le differenze politiche non vengono rimosse, ma vengono considerate un'altra cosa rispetto al fatto che la tragedia vissuta da questo paese è la tragedia vissuta da tutta la Sicilia e l'Italia. Cioè, nel momento in cui questa gente, allevatore nel caso specifico, piccolo allevatore tra l'altro, si impegnano a realizzare, a costruirsi un avvenire più tranquillo, con qualche pezzo di terra in più, con qualche vacca in più, cioè quindi con cose di non grande ambizione, si scontrano con l'ostacolo col quale e contro il quale si sono scontrati tutti coloro che nella storia di questo paese si sono battuti per la modernizzazione e per lo sviluppo. Questo è avvenuto nell'Ottocento, è avvenuto poi nel corso del Novecento, riprende subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Una vicenda che sembrava conclusa, perché il grande movimento dei contadini aveva eliminato quella che era il latifondo. La terra apparteneva a pochissimi, la maggioranza lavorava questa terra, con partecipazione, come braccianti o in altre forme, e tra queste la gente che lavorava la terra e il proprietario della terra ci stava di mezzo Gabellotto e il mafioso, che a volte era la stessa cosa naturalmente. C'è una figura parassitaria intermediaria che serviva come braccio armato per il latifondista e per tenere buoni i contadini, i poveri che lavoravano per la terra. Questa battaglia fu vinta dal movimento contadino, che si organizzò, fece grandi battaglie, cooperative e così via, ottenne una legge di riforma agraria nel 50. Sembrava vinta la battaglia, poi si capisce che questa battaglia ancora era tutta da condurre, perché lo scorporo dei feudi diventa una cosa complicata. Poi i vostri insegnanti vi spiegheranno anche le procedure attraverso cui questo avveniva. L'ente che doveva presiedere alla riforma agraria diventa un ente burocratico in mano appunto a gente collegata o espressione diretta della mafia. Quindi era l'ente che doveva distribuire le terre ai contadini, invece rallenta tutto il processo. Quando avviene il delitto di Carmelo Battaglia nel 1966, sembra che la vicenda sia stata conclusa, anche perché nel frattempo è cambiato lo sviluppo economico del paese, non è più fondata esclusivamente sull'agricoltura, è diventata un'altra cosa, molta gente è emigrata anche da Tusa, i contadini sono di meno, gli allevatori sono di meno. Ma quegli allevatori che erano rimasti qui, i contadini che erano rimasti qui, si sono trovati con lo stesso problema, come utilizzare le terre di uno delle ultime grosse proprietà che erano rimasti qui, il feudo Foieri. Però quel feudo Foieri non era dei proprietari, ma era in possesso di gruppi di allevatori mafiosi, che contro i quali si scontrano questi piccoli allevatori, che erano una battaglia calda questa. 66 sembra quindi lontano dal 1950, quando è stata fatta la legge di Roma, eppure questo delitto giustamente sicuramente ne parlerà meglio di me naturalmente lo storico, viene collegato come al fenomeno complessivo della battaglia per la terra, per la riforma agraria che negli anni precedenti si era sviluppata in Sicilia e nel territorio d'Italia. Ma nello stesso tempo diventa anche la cerniera per capire che la macchina era stata sconfitta con la liberazione del feudo, rimaneva ancora presente e aveva saputo adeguarsi ai nuovi affari, al nuovo processo di sviluppo economico. Allora, se le città diventano più benestanti, si sviluppano, si crescono, bisogna costruire palazzi, case, cose del genere, la mafia interviene in questo processo. Se nel frattempo, grazie ai traffici internazionali, entra la droga qui, anche in Europa, in Sicilia, così via, la mafia si possessa il traffico della droga, diventando produttrice, trasformatrice della morfina base, dell'eroina, fornendola a tutto l'Occidente, si può dire, diventando ricchissima naturalmente. Quindi con una capacità di adeguamento, di adattamento, che è quella che, per cui noi oggi vogliamo discutere di Carmelo Battaglia, che sembra legata a un fatto vecchio, ma che invece apre, posso dire, gli occhi su un fatto nuovo. E il fatto nuovo è che la mafia non è scomparsa, né sui tempi, né in Sicilia, anzi si è moltiplicata, non è che oggi possiamo parlare di mafia, perché il suo modello organizzativo è stato copiato da altri gruppi criminali, poi dirò qualcosa ovviamente. Allora, riconsiderare, questo lo dico agli adulti, ma lo dico ai ragazzi che devono percepire questi fenomeni, che questa zona, se era una dependenza del mandamento di San Mauro, parlo con, diciamo, a tecnici che ne sanno più di me, come dichiara Giuffre, non in un'altra vita, ora, qualche anno, alcuni anni fa, non è che sia stata eliminata. Questo lo era nell'Ottocento, quando si fece iscrivere il primo processo alla mafia maurina. Lo diventa nel corso del Novecento, lo è tuttora, come vedete c'è un filo che lega tutte le vicende. È cambiata la struttura, gli interessi economici e così via, ma la presenza c'è sempre. E molti nomi ricorrono fin dall'Ottocento fino ad oggi. Cioè, nel senso che Farinella, il primo processo di mafia scritto sui libri, è quello contro un Farinella, che era uno dei progenitori degli attuali Farinella, che appunto sono implicati in un affare di mafia. Sant'Antusa fino a Capodormando, a Sant'Agata per dire il vero, e alla dipendenza di questo cosiddetto mandamento. Assumono probabilmente altre configurazioni, altre cose, perché? Perché diventa una cerniera tra il palermitano, le madonie, tanto per intenderci, e una grande parte dell'entroterra. Il professore poi spiegherà meglio come questo entroterra arrivava fino alla mafia nissena, che era in quell'epoca uno dei punti forti del dominio mafioso in questa zona. Quindi quando discutiamo di battaglia, discutiamo di un fatto che non è antico quando è successo, una tragedia ancora rimasta aperta, tra l'altro un processo che non si è potuto concludere, come tanti processi mafia loro non si potevano concludere, rimane certo nei protagonisti, nei testimoni d'epoca, viva la memoria di questo fatto. A noi manteneremo questa memoria, c'è sempre per capire come questo pericolo e questa presenza ancora esiste in questa zona, in questa Sicilia. Lo diciamo agli adulti oggi impegnati in una campagna elettorale per la gestione dei comuni, delle province, ma lo diciamo soprattutto ai giovani per percepire il pericolo, perché la mafia significa un condizionamento allo sviluppo di questa zona, non solo meno libertà, che non è secondaria, ma anche meno lavoro. E se voi volete avere un futuro in cui vi sia garantito un lavoro qui, una condizione di vita civile in questa zona, bisogna eliminare questo condizionamento sullo sviluppo di questa zona, di questa isola, di questo paese, perché poi appunto il problema è anche nazionale, data la potenza economica. Questo è l'altro fatto, è che noi vogliamo ricordare nel momento in cui si apre la legislatura a livello regionale che l'impegno che è stato assunto, che noi avevamo sollecitato due anni fa, di rendere giustizia ai familiari e ai compagni che nella legge per il riconoscimento delle vittime di mafia fosse incluso il cammino battaglia, che per un disguido, così ci è stato detto, era saltato all'elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, malgrado su nostra sollecitazione siano state presentate emendamenti, in 2 anni l'Assemblea e il Governo non hanno avuto il tempo di metterlo all'ordine del giorno, discuterlo, di metterlo all'ordine del giorno e approvarlo. Noi ci impegniamo qui, come abbiamo fatto 2 anni fa, che faremo di tutto, noi non abbiamo rappresentanza parlamentare, quindi la nostra richiesta è rivolta a tutto il Parlamento, perché l'emendamento sia ripresentato. Non c'è un problema di vantaggio economico da trarre, c'è un problema di risarcimento morale, perché riconoscere la propria battaglia vittima di mafia significa dare un connotato preciso alla natura di quel delitto, all'impegno ideale di Carmelo Battaglia e dei suoi compagni di allora e di oggi, e riconoscere a questo centro, che è stato un centro sempre propulsore di democrazia, come Tuse nell'ambito della zona si è distinta nella storia anche per il suo impegno democratico, perché questo è un riconoscimento per una città che ha sostenuto la battaglia di Carmelo Battaglia e che deve continuare a impegnarsi perché appunto siano rimosse le cause che hanno portato all'uccisione di Carmelo Battaglia e che hanno portato anche alle condizioni di sottosviluppo di questa zona. Vi ringrazio, io darei la parola alla figlia di Carmelo Battaglia, Angela, darci il suo saluto, e poi a Pino Castagna, che essendo stato un compagno di avventura e di disavventura di Carmelo Battaglia, può darci una testimonianza di lui. Poi so che i vostri insegnanti mi hanno sollecitato a preparare domande, vi propongo di porre in modale che poi il professore Giuseppe Carnovalino, che è uno degli storici più apprezzati del nostro panorama nazionale, e possa rispondere, essendo stato anche lui protagonista in prima persona di quella vicenda, poi lo racconterà meglio lui naturalmente, e quindi è anche lui testimone dei comportamenti dello storico, uno storico eccellente. Grazie.